la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, lunedì 17 maggio, bentornata alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna e vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. Due parole prima di iniziare con la rassegna stampa mainstream. Oggi è appunto, come dicevo prima, il 17 maggio. Dal 2004 in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, riconosciuta da Nazioni Unite e Unione Europea con lo scopo di condannare le discriminazioni che ancora moltissime persone sono costrette a subire sulla base del loro orientamento sessuale e promuovere attività di lotta al fenomeno. Nell'anno in cui prosegue il difficile iter parlamentare per l'approvazione della legge Zan, appunto nell'ambito del contrasto all'omofobia, transfobia, misoginia e abilismo, in cui si propone di estendere i passaggi del codice penale che già puniscono discriminazioni e violenze su base razziale, etnica o religiosa a quelle basate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, va detto però che in Italia sono stati registrati 176 casi di aggressione fisica e verbale a sfondo omotransfobico, 176 nei primi 5 mesi del 2021. Per questo motivo oggi ci saranno diverse piazze in tutta Italia, qui a nord-est, lanciate dai coordinamenti studenteschi, per chiedere non solo la legge Zan, ma molto di più della legge Zan, e aprire un reale confronto e un reale dibattito rispetto al fatto che le aggressioni su base di discriminazione di genere sono all'ordine purtroppo del giorno. Invece la maggior parte dei giornali di oggi dedica l'apertura al vertice nel quale dovrebbero essere prese decisioni sulla riduzione dell'orario del coprifuoco e sulla rimozione di alcune restrizioni in vigore per contrastare la diffusione del coronavirus. Il Fatto Quotidiano critica su questo aspetto il governo Draghi per l'uso eccessivo dei decreti legge, mentre i giornali sportivi aprono e si concentrano sulla qualificazione alla prossima Champions League con due posti a disposizione di Milan, Napoli e Juventus nell'ultima giornata di Serie A. Repubblica, partiamo con il quotidiano direzione di Maurizio Molinari, Draghi via alle riforme. Cronoprogramma del Premier per iniziare il percorso che mette al sicuro il recovery. Nei prossimi 3 mesi interventi su fisco, semplificazioni, concorrenza. Poi toccherà alla giustizia. E per quanto riguarda il virus, oggi le nuove misure a casa a mezzanotte. Il commento di Domenico Siniscalco, le fondamenta della crescita, e da qualche giorno c'è acceso in Italia un dibattito fondamentale sulle riforme. Un premier non eletto, si osserva, deve varare il PNRR ma non può varare riforme strutturali. Mentre Gustavo Zabrzelewski, chi garantisce un giusto processo? I non giuristi si pongono la domanda, l'avvocato che sa della colpevolezza di chi gli si rivolge può assumere la difesa? Deve essere certo dell'innocenza del suo cliente. Mentre sempre su tra le notizie principali, giornata contro omofobia, bifobia, transfobia, i vescovi, la legge Zan non va affossata. La domanda che io mi pongo costantemente è perché debba essere, come dire, interpellata la Chiesa quando si parla di questi temi. L'Italia fortunatamente è uno stato laico e insomma bisognerebbe continuare in questa direzione. Sul taglio medio, il conflitto Israele-Hamas, il giorno più cruento, ma si tratta la tregua, è il giorno più sanguinoso, quello che ieri ha segnato il conflitto tra Israele e Hamas. Non continuerò nella lettura di questa notizia, vista la narrazione fuorviante che stanno purtroppo dando i media occidentali rispetto al tema. Il ministro in Italia, l'iraniano Zarif, Occidente debole. In spalla destra si parla di diritti, la scuola ha perso 200.000 ragazzi, e invece troviamo l'editoriale di Ezio Mauro, La pandemia tra padri e, figli. E, mentre sul taglio basso di Repubblica si parla di turbamenti selvatici, Roma nell'era del cinghiale. Passiamo al Corriere della Sera. Il coprifuoco sarà eliminato, speranze di Maio ora alle 23 ma va superato, banchetti di nozze solo con il Green Pass, Open Day AstraZeneca in tutta Italia, nel Lazio per i maturandi, doppio test di massa per le notti in discoteca. La battaglia al coprifuoco, che è imperversa da settimane, finirà con uno slittamento dell'orario di un'ora o due al massimo. La roadmap si avrà oggi, ma la rotta sembra tracciata, qualche settimana col coprifuoco dalle 23 alle 5, poi si passerà da mezzanotte, solo a luglio, se tutto va bene, la misura verrà archiviata. Sul tavolo del governo anche la ripartenza dei matrimoni con Green Pass tra il 15 giugno e il 1 luglio, il ritorno del caffè al bancone dall'1 giugno e il via ai centri commerciali nei weekend dal 29 maggio. In due giorni nel Lazio almeno 20.000 over 40 hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca nel primo Open Day dedicato ai vaccini con prenotazione virtuale su un'app. Le vittime in calo come ad ottobre, sotto quota 100, meno contagi, meno pazienti ricoverati in rianimazione e soprattutto meno decessi dovuti al Covid. Ieri per la prima volta dal 20 ottobre dello scorso anno in Italia i morti per il virus sono scesi sotto tre cifre, sono stati 93. La foto di classe, ricordi da remoto di Paolo Conti, il Covid ha ucciso anche questa cerimonia. Il ricordo che ci portiamo da scuola, la foto di classe è malinconicamente a distanza. Decine di app spiegano come renderle meno glaciali e più vere con cartelli, colori e slogan. Mio commento personale, ho sempre odiato le foto di classe e tuttora quando le rivedo, insomma, non mi piacciono tantissimo. E, l'editoriale oggi di Corriere della Sera è dedicato, curato da Paolo Mieli, OMS, errori da non ripetere. Taiwan vanta poco più di un terzo degli abitanti che ha l'Italia, è stata colpita dal Covid più o meno negli stessi tempi in cui la pandemia si è diffusa da noi, all'inizio del 2020. Da allora però ha avuto un numero di contagi quasi irrilevante rispetto a quelli italiani. Taglio medio e Gonu, io portabandiera, sì, facciamo la rivoluzione. La pallavolista prende parola aspettando i giochi olimpici, portare la bandiera alle Olimpiadi sarebbe fantastico, un onore pazzesco. Io, di colore italiano, sono pronto, facciamo questa rivoluzione. Mentre rispetto al... sempre allo sport, i due atleti, Addio Talotti, 40 anni, Silvia che saluta Alessandro, noi insieme per sempre, lo struggente addio della moglie, Silvia Stibili, 6 volte leader mondiale di pattinaggio artistico a rotelle, ad Alessandro Talotti, l'ex saltatore azzurro scomparso a soli 40 anni per tumore. In spalla a destra, svolta della Corte Europea, l'Italia spieghi la condanna di Berlusconi, a 8 anni dalla sentenza della Cassazione che rese definitiva la condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale e che gli costò la decadenza della carica di senatore, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo interroga l'Italia, che dovrà chiarire se il cavaliere abbia beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente e avuto un processo equo. E il giorno più cruento a Gaza, il Papa e l'ONU tregua. Netanyahu dichiara non è finita, non si placa il conflitto in Medio Oriente, cresce la pressione internazionale. Cessate il fuoco, invoca l'ONU e chiede la pace anche Papa Francesco. Sole 24 ore, l'Italia divisa, SOS ritardi del Sud, cura in 7 anni con 210 miliardi e la somma tra fondi europei e nazionali indietro rispetto al centro-nord del 38% nel reddito e nel 52% nel lavoro femminile. Fisco, la riforma fa i conti con tasse piatte da record, cedolare secca sugli affitti, flat tax per i lavori autonomi e altre imposte sostitutive nel 2020 hanno raggiunto i 22,7 miliardi di gettito per l'erario, una cifra record che rende ancora più delicato il dossier dei regimi fiscali alternativi in vista della riforma fiscale annunciata dal governo. Però ci sono anche le liti tributarie, filtro per tagliare l'80% dei ricorsi con la mediazione, e questa è la proposta e la via da perseguire dei paesi virtuosi. Un'indagine del Sole 24 Ore, studi legali dell'anno, le novità oltre la crisi, terza edizione per l'indagine il Sole 24 Ore statista sugli studi legali dell'anno. Sono 368 tra big e boutique gli studi segnalati nel 2021 per un totale di 815 riconoscimenti. Il dossier esamina i principali trend dell'avvocatura. A trainare la ripresa c'è anche il PNRR. Scuola 24, cambiano i concorsi, titoli, servizio e prova al PC per i nuovi prof. Semplificazione in arrivo per i concorsi nella scuola, la conferma arriva sia dalla trattativa sulla stabilizzazione dei precari sia dal cronoprogramma del PNRR. E intanto da qui al 2036 avremo 64.000 docenti in esubero. Passiamo al Fatto Quotidiano. Legge addio, Revelli, Conte crocifisso sui DPCM, ora è peggio ma tutti zitti, il Parlamento non esiste più, passa carte ai decreti di Draghi. Da metà febbraio l'unica legge votata è la giornata per i morti di Covid, maggioranza oceanica ma spesso senza numero legale. Il DDL Zan fermo da 192 giorni, il conflitto di interessi da 220. Covid, ieri meno di 100 vittime, il dato più basso da ottobre, coprifuoco si decide oggi e da luglio via tutte le altre chiusure. Anche il Fatto Quotidiano parla di Palestina, razzi su Tel Aviv, 42 palestinesi uccisi in due giorni, ONU tregua a Gaza ma Israele non smette, ci serve altro tempo. In spalla destra Marco Travaglio con le pagelle del lunedì, se la prende con Libero, Giornale, Sallusti, sempre molto pungente. Come ogni lunedì il Fatto Economico, CO2, i prezzi alle stelle, la pagheremo in bolletta. Il valore d'acquisto di quote di emissioni per continuare a inquinare sta raddoppiando, già saliti i costi per la produzione dell'acciaio, poi toccherà all'energia. Qualche notizia sugli esteri prima di salutarci. Ricordo che ieri e oggi si sta votando in Cile per il superamento della Costituzione di Pinochet e quindi già domani avremo i risultati di come stanno andando queste elezioni. Ci terrei però particolarmente, come anche anticipavo all'inizio, a fare una rassegna stampa un po' diversa rispetto a quello che sta succedendo in Palestina. Vi segnalo alcuni canali, alcuni materiali interessanti che stanno uscendo in questi giorni. Troverete il canale Telegram di Global Project e le pagine Facebook, Instagram e Twitter sia di Global Project che di Yabasta, costantemente aggiornate su quello che sta succedendo. Segnalo la trasmissione redazionale sulla Palestina che produce Radio Hombat in collaborazione anche non solo con Asso Pace Palestina, ripresa da Radio Sonar. Sempre su Radio Sonar, audio e video dei cortei di sabato, che ci sono stati diversi cortei in tutta Italia, contributi da Roma e Madrid, prodotti appunto da Radio Sonar e da Radio Città Aperta. Uscirà un podcast su Gemini Network che vuole ribaltare sostanzialmente il servilismo, come dicevamo prima, il mutismo dei media nei confronti del tema Palestina. Segnalo anche di seguire Michele Giorgio, che sta facendo una corrispondenza costante proprio in diretta da Gerusalemme, e il canale Telegram pagine esteri in cui vengono costantemente pubblicate una serie di podcast di aggiornamento. A questo punto però mi permetto di dire anche un'altra cosa, ossia lo faccio citando vari articoli che sono usciti in questi giorni, in particolare sul Manifesto, che è l'unico media mainstream, se così vogliamo definirlo, che ha trattato, come dire, con un occhio di riguardo quello che sta succedendo ormai da diversi giorni. Sostanzialmente la maschera di Israele sta cadendo. Oggi le proteste delle famiglie arabe minacciate di espulsione dal quartiere di Sheikh Jarrah vengono viste come il casus belli di quest'ultima guerra. In realtà bisogna fare un passo indietro, perché da prima del 1948, della sconfitta araba e della Nakba, che è stata appunto ricordata sabato, che il 77% delle proprietà nel lato ovest di Gerusalemme apparteneva ai palestinesi, sia cristiani che arabi. E appunto la posizione assunta dai politici e dalla maggior parte dei media occidentali in realtà è la più ipocrita di tutte le sanzioni architettate in Medio Oriente. Finora Israele viene vista nella mente europea, perché abbiamo appunto questo maledetto difetto di guardare con gli occhi europei quello che succede in Medio Oriente, ha fatto come dire, da barriera alle rivolte, alle diffusioni dell'estremismo islamico, quando in realtà ha fatto l'esatto contrario, perché lo ha alimentato e ha incoraggiato ogni degenerazione, perché lo stato di guerra perpetuo giustifica la sua impunità e non rispetto assoluto dei diritti degli arabi, delle leggi internazionali e della risoluzione delle Nazioni Unite. Diciamo che la frasetta che entrambi i popoli hanno il diritto di vivere in pace non ha neanche più senso di esistere, e gli stessi palestinesi ne hanno sono un po' stufi di questa dichiarazione, perché sostanzialmente il fatto è che non si può più dare a Israele via libera per fare tutto ciò che vuole indistintamente da che cosa si tratti. E qui, citando Alberto Negri, dico: come fai a vivere in pace quando confiscano le tue terre, la tua casa viene demolita, i coloni si moltiplicano gli insediamenti e ogni giorno viene eretto, oltre al muro, un reticolato di divieti di cementi difesa con il mitra spianato? La terra viene divorata, i monumenti della tua cultura sono vietati e si cambia la faccia del mondo che conoscevi. Tutto questo avviene sotto un'occupazione militare, cioè contro il diritto internazionale. E noi qui vorremmo che gli arabi rispettassero le leggi di cui noi stessi ci facciamo beffe? Con quello che è successo negli ultimi giorni, Gerusalemme è diventato il simbolo di tutte queste ingiustizie che appunto leggevo prima, di tutte le violazioni del diritto internazionale. È inutile raccontarsi ancora di Gerusalemme come la città magica che unisce le tre grandi religioni monoteiste, perché con quello che è successo nel 2018, con la dichiarazione di Trump, che ha trasferito l'ambasciata americana di Tel Aviv, è ormai diventata Gerusalemme è diventata soltanto la capitale dello Stato di Israele, dove appunto Israele decide non solo per gli ebrei ma anche per musulmani e cristiani. Anche questa diventa una violazione del diritto internazionale e niente, quindi sostanzialmente dire che le vite dei palestinesi, come dire, contano, sì, ha senso, però allo stesso tempo bisogna considerare che il presidente americano Biden, se concedesse a Israele di violare ancora tutte le leggi e i principi più elementari di giustizia, diventa complice di Trump e delle sue scellerate decisioni. E questa è una responsabilità anche di tutti, come dire, i leader europei e di tutti i media europei che stanno prendendo parola in maniera però schiacciata rispetto a quelli che dovrebbero essere i diritti, passatemi il termine, tra virgolette, di Israele. In ballo non c'è soltanto un cessate il fuoco, ma è un'esecuzione mortale, quella che viene perpetrata ogni giorno al popolo palestinese, e anche quello che gli attacchi, chiamiamoli così per dirla in maniera leggera, come fanno i media occidentali, che è una narrazione totalmente sbagliata, che i bombardamenti, perché questa sarebbe la vera parola, che vengono fatti a Gaza. Non ultimo è l'abbattimento di un palazzo dove c'era la sede dell'AFP e di Al Jazeera. La scusa è che in quel palazzo potevano esserci dei ribelli di Hamas, insomma, che alloggiavano là dentro, quando, come dire, Israele ha sempre dichiarato di voler attaccare le sacche di quella che viene definita la resistenza di Hamas, ma in realtà sta toccando anche tutti gli obiettivi dei civili e dei media, e questa è una cosa molto grave. Non solo oggi, in realtà, però il discorso è questo, che non solo oggi, non solo domani, ma tutti i giorni, fino a quando al popolo palestinese e a ogni popolo che resiste verrà restituita la propria terra, la propria libertà e la propria dignità, è giusto prendere parola, ed è giusto prendere parola non avendo gli occhi coperti dai nostri privilegi. Per oggi è tutto e noi torniamo domani.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.